Grazie, buonasera a tutti voi che ascoltate da Radio Mater questa trasmissione. E, io, ecco, pensando, effettivamente abbiamo già fatto alcune trasmissioni, no, da ottobre, una volta al mese, sull'insegnamento di Papa Francesco, riflessioni. Io pensavo, in questo momento, visto che siamo tutti in questa situazione totalmente straordinaria, dell'emergenza del coronavirus, siamo tutti in casa, cioè, ecco, lo sappiamo, no? E la situazione in cui stiamo tutti con molti problemi e difficoltà. Allora, ho pensato di preparare la trasmissione di oggi sempre su Papa Francesco, su come lui ci sta aiutando in questo tempo, appunto mettendo l'attenzione su quello che sta facendo e ci sta dicendo in questi giorni. E come sta esplicando il suo magistero, ma che poi anche il suo essere pastore un po' di tutti, il suo essere padre, no? E il suo essere a capo della Chiesa. E allora ho guardato attraverso quattro, diciamo così, generi, no? Di interventi del Papa. Sono cinque Angelus, no? Gli ultimi cinque Angelus. Le ultime tre udienze, pensate un po' di meno effettivamente. Perché è saltata quella che corrispondeva ai suoi esercizi spirituali la prima settimana di Quaresima, poi 15 messe in Santa Marta e poi 10 gesti o decisioni di governo che riguardo a questa emergenza lui in questi giorni ha attivato direttamente o indirettamente attraverso i suoi collaboratori. Allora, cominciamo perché io penso che per qualcuno di noi sia un modo di ripassare qualcosa che ha già sentito in questi giorni, però che ci può dare una visione un po' generale di quello che il Papa sta facendo, con alcune osservazioni, alcune considerazioni che ci possono servire. Allora, cominciamo dai cinque Angelus. Io ho cominciato a osservare quello del 23 febbraio. Il 23 febbraio il Papa era a Bari, vi ricordate forse, no? C'era quell'incontro preparato da tanto tempo di vescovi del Mediterraneo, a cui il Papa teneva moltissimo, ecco, bene, un incontro molto importante anche per la pace di questi ambienti, di queste zone geografiche. E in effetti qui stava un po' cominciando qui al nord l'allarme, però ecco, di fatto il Papa sembrava in quel giorno, ecco, che non aveva presente questo aspetto. Infatti, quello che invece lui, che ha sempre presente molto, perché questo va detto, lo sappiamo bene, chi sta soffrendo di più un po' nel mondo, no? Invece aveva molto presente la tragedia della Siria, no? Infatti diceva proprio a quelle persone nel suo Angelus, cari fratelli e sorelle, mentre siamo qui riuniti a pregare e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, sull'altra sponda di questo mare, in particolare nel nord-ovest della Siria, si consuma un'immane tragedia. Dai nostri cuori di pastori si eleva un forte appello agli attori coinvolti e alla comunità internazionale perché taccia il frastuono delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli e degli indifesi. Perché si mettono da parte i calcoli, gli interessi per salvaguardare le vite dei civili e dei tanti bambini innocenti che ne pagano le conseguenze. Preghiamo il Signore affinché muova i cuori e tutti possano superare la logica dello scontro, dell'odio e della vendetta per scoprirsi fratelli, figli di un solo padre che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Vedete, quando io pensavo che in quel momento lì qualcuno anche l'ha detto, adesso il Papa non aveva, cioè, ma come tantissimi altri, soprattutto nel sud d'Italia, non avevano colto l'emergenza. Però io no, noto, siccome questa mattina, nella messa di questa mattina in Santa Marta, commentando il Vangelo del funzionario del re che chiede a Gesù che venga guarito suo figlio, il Papa parlava della preghiera, di pregare con fede, con perseveranza e con coraggio il Signore perché lui può cambiare le cose. Allora mi veniva in mente, ecco, questo è un esempio di perseveranza del Papa. Da quanti anni sta chiedendo a tutti di pregare per la pace in quella zona del mondo, no? E anche se la pace non arriva, o insomma, ecco, tarda ad arrivare, lui diceva oggi il Signore ha i suoi tempi, dobbiamo continuare a pregare con perseveranza. Bene, questo è l'Angelus, come dire, è solo un mese fa, pensate, Sembra un secolo fa, invece 23 febbraio il Papa non fa cenno a questo problema che ancora non si è manifestato in tutta la sua gravità. Allora, il primo marzo, anche il primo marzo, non fa un accenno a questo, al problema del coronavirus, insomma, invece continua a parlare dice alla fine, io, sapete che il Papa fa l'Angelus sempre sul Vangelo della Domenica, mi pare, o quasi sempre, e poi alla fine, dopo aver pregato, dice qualcosa di attualità. E in quel giorno, primo marzo, insomma, 3 settimane fa, sono un po' rattristato per le notizie che arrivano di tanti sfollati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo e aiuto. In questi giorni la cosa è diventata molto forte, preghiamo per loro. Ecco, poi dopo dice che andrà a fare gli esercizi spirituali, per il raffreddore non si sarebbe trasferito da casa sua, ma seguiva le meditazioni da casa. Questo il primo marzo. Poi, domenica successiva, Angelus dell'8 marzo, già sono arrivate indicazioni del governo, anche se forse lì a Roma in modo un po' blando intanto. Vi ricordate, forse avete visto che l'Angelus c'è in piazza molto meno gente, perché si è chiesto al Papa di non affacciarsi alla finestra, no? E quindi è andata poca gente, alcuni gruppi un po' sparsi, sembra quasi all'inizio dell'Angelus che il Papa gli costi, ma sicuramente gli costava questa indicazione, diciamo, dico io, penso, è un po' strana, dice, cari fratelli e sorelle, buongiorno, è un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi, con il Papa ingabbiato nella biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino, si vede che aveva lo schermo che faceva vedere la piazza, no? E vorrei incominciare anche ringraziando quel gruppo presente in piazza che manifesta lotta per i dimenticati di Idlib. Grazie, grazie per quello che fate. Vedete che il Papa continua ad avere il cuore che batte per i più sofferenti, no, tra i suoi fedeli, o tra le persone del mondo che sono quelli di quella zona della Siria, così. Ma questo modo di oggi di pregare l'Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così da evitare piccoli affollamenti di gente che possono favorire la trasmissione del virus. Come vedete, il tono delle parole del Papa è ancora, siamo obbedienti alle autorità, facciamo quello che ci dicono, cioè, evitiamo così il contagio. Sono parole ancora serene. Infatti, dopo l'Angelus ancora dice la sua apprensione per la situazione disumana di tanti bambini, ecco, in quella situazione della Siria, no? Nord-est della Siria, di pregare per loro e così. Poi comincia, ecco, in questo 8 di marzo, comincia, allora, comincia a dire qualcosa anche sul coronavirus. Gli dice: sono vicino con la preghiera alle persone, no? Alle persone che soffrono per l'attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. E sono ancora persone che soffrono, no? Mi unisco ai miei fratelli vescovi nell'incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza, il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore. Ecco, l'8 marzo l'Angelus comincia a diciamo a dire qualcosa in questo senso. Già la settimana dopo, 15 marzo, è tutta un'altra cosa. E quindi il Papa è senz'altro dentro allo studio, insomma, nella sua casa, e subito comincia l'Angelus con il volto molto preoccupato e dice: cari fratelli e sorelle, buongiorno, in questo momento sta finendo a Milano la messa che il signor Arcivescovo celebra nel policlinico per gli ammalati, i medici, gli infermieri, i volontari. Il signor Arcivescovo è vicino al suo popolo e anche vicino a Dio nella preghiera. Mi viene in mente la fotografia della settimana scorsa, lui da solo sul tetto del Duomo a pregare la Madonna. E quindi vedete che subito, ecco, cioè, senz'altro si riferisce a una delle zone d'Italia che soffre di più, quindi la Lombardia, l'Arcivescovo di Milano. E poi dopo fa un accenno, secondo me molto bello, ai sacerdoti, e questo lo capiamo meglio se poi qui siamo il 15 marzo. Vi dico che poi dopo, quando vedremo le omelie di Santa Marta, qualche giorno prima, il 10 marzo, aveva fatto un accenno, quindi preghiamo che i sacerdoti abbiano il coraggio anche di andare vicino ai malati, così. Sono passati solo qui 5 giorni e lui fa un ringraziamento pubblico ai sacerdoti, perché probabilmente sta già ricevendo notizie belle e anche tragiche, perché lo sappiamo bene, no? Che io ricevo notizie di molti sacerdoti che muoiono. Quindi vabbè. Vorrei ringraziare anche tutti i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti. Tante notizie mi arrivano dalla Lombardia su questa creatività. È vero, la Lombardia è stata molto colpita. Vedete che c'è in mente 15 marzo, anche qui sembra passata, è passata una settimana e poco più, ma sembra passato anche qui molto più tempo, perché ogni giorno cambia tutto, no? Sacerdoti che pensano mille modi di essere vicino al popolo, perché il popolo non si sente abbandonato. Sacerdoti con lo zelo apostolico, che hanno capito bene che in tempi di pandemia non si deve fare il don abbondio. Grazie tante a voi sacerdoti. Io qui mi permetto, tanto perché così anche le persone che mi ascoltano lo sanno bene, ma ce lo diciamo tra noi, che mi dispiacque quel giorno lì che alla sera in un telegiornale, in un servizio, fecero ascoltare del Papa solo questa frase: in tempi di pandemia non si deve fare il don abbondio, che da chi ascoltava poteva essere presa come un rimprovero, no? Evitando di dire che prima e dopo questa frase c'è un ringraziamento molto sentito, cioè, come dire, hanno capito bene che non bisogna fare così. Quindi il contesto della frase è stato stravolto, cioè è stato tolto, e quindi invece il Papa diceva questa frase per ringraziare i sacerdoti che hanno capito bene questo. Grazie tante a voi sacerdoti. E questo lo diceva per introdurre l'Angelus, no? Cioè il commento al Vangelo di della Samaritana, di quella seconda domenica di Quaresima. E poi, dopo l'Angelus, era terza domenica di Quaresima, scusate, il lapsus è la terza domenica, non seconda, seconda è quella ambrosiana dove si legge la Samaritana comunque. Allora, dopo l'Angelo dice: cari fratelli e sorelle, in questi giorni Piazza San Pietro è chiusa, perciò il mio saluto si rivolge direttamente a voi che siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione. Quindi vedete, in una settimana è cambiato tutto, cioè non c'è nessuno in piazza e quindi lui si rivolge solo a tutti quelli, e già comincia a parlare di pandemia. In questa situazione di pandemia, nella quale ci troviamo, forse è stato uno dei primi a usare questa parola così, nella quale ci troviamo a vivere più o meno isolati, siamo invitati a riscoprire e approfondire il valore della comunione che unisce tutti i membri della Chiesa. Quindi vedete questa caratteristica tipica della persona di fede, no? Quindi del cristiano che si sa figlio di Dio, che deve essere capace di vedere anche il valore positivo delle difficoltà. Il Papa ce la propone così: siamo isolati e quindi invitati a vivere, a scoprire il valore della comunione. Uniti a Cristo non siamo mai soli, ma formiamo un unico corpo di cui Lui è il capo. È un'unione che si alimenta con la preghiera e anche con la comunione spirituale all'Eucaristia, una pratica molto raccomandata quando non è possibile ricevere il sacramento. Faccio una parentesi, io mi sono accorto adesso, anche io nella messa che oggi anche qui cominciamo con un po' di ritardo rispetto al solito, la trasmissione di Radio Mater, perché alle 18 ho la fortuna di poter fare una messa in streaming, cioè che si trova sul canale dindondan.app, no? Si trova su YouTube, per chi volesse a quell'ora si riceve a vedere questa messa. E allora effettivamente è bello durante la messa, quando sappiamo che tanti l'ascoltano e non possono fare la comunione, proporre una comunione spirituale. E ho scoperto che anche il Papa, perlomeno a partire dalla festa di San Giuseppe, lo sta proponendo con delle parole molto belle, e che potete ritrovare proprio sul riferimento del Vaticano, della sua omelia. Una pratica molto raccomandata quando non è possibile ricevere il sacramento. Questo lo dico per tutti, specialmente per le persone che vivono sole. Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati, a coloro che li curano, come pure ai tanti operatori e volontari che aiutano le persone che non possono uscire di casa, e a quanti vanno incontro ai bisogni dei più poveri e dei senza dimora. Grazie tante per tutto lo sforzo che ognuno di voi fa per aiutare in questo momento tanto duro. Che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca, e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Quindi sempre questo accenno finale dell'Angelus e poi sempre anche, come dire, la nota ottimistica dell'augurio, buona domenica e buon pranzo. L'ultimo Angelus è quello proprio di ieri domenica, e la pandemia ormai è mondiale, e quindi il Papa ieri, nell'Angelus di ieri, siccome, come dire, c'è questo male che è diventato mondiale, allora come rispondiamo? E il Papa propone di rispondere con una preghiera mondiale, no? Cioè, come dire, alla malattia mondiale rispondiamo con una preghiera mondiale. Diceva così: cari fratelli e sorelle, in questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo. Invito tutti i capi delle chiese e i leader di tutte le comunità cristiane. E mentre dicevo queste parole, io le ascoltavo e pensavo, mi tornavano in mente quegli incontri di Assisi che Giovanni Paolo II aveva organizzato. No, però questa è una cosa molto più urgente e allo stesso tempo più piccola. Ecco, e vediamo cosa propone il Papa, lo sapete già, ma lo diciamo ancora, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l'Altissimo, Dio Onnipotente, recitando contemporaneamente la preghiera che Gesù, nostro Signore, ci ha insegnato. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, Padre nostro, dire molte volte al giorno il Padre nostro, ma tutti insieme, recitare il Padre nostro mercoledì prossimo, 25 marzo, a mezzogiorno, tutti insieme. E in quel momento, ecco, è il giorno, lo dice il Papa, in cui molti cristiani ricordano l'annuncio dalla Vergine Maria dell'incarnazione del Verbo. Possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo risorto. Quindi è bellissimo, secondo me, che noi preghiamo il Padre del cielo nel giorno dell'incarnazione, nel giorno in cui ricordiamo l'incarnazione di Gesù, del Figlio, e nel giorno, e anche in fondo avendo come sfondo appunto l'intercessione di Maria, no? E la stessa, nello stesso modo il Papa dice venerdì prossimo 27 marzo alle 18, momento di preghiera da San Pietro, e ci sarà un'adorazione, ci sarà la benedizione di Urbi et Orbi. Ecco, alla pandemia del virus vogliamo rispondere con l'universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Vedete come il Papa non perde l'occasione di portare avanti il suo grande magistero su queste tematiche. Rimaniamo uniti, facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate, la vicinanza ai medici, operatori sanitari, infermieri, infermiere, volontari, la nostra vicinanza alle autorità che devono prendere misure dure, ma per il bene nostro, la nostra vicinanza ai poliziotti e ai soldati che sulla strada cercano di mantenere sempre l'ordine, perché si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi. Vicinanza a tutti. E poi anche la vicinanza alla Croazia, che ha avuto pure la prova del terremoto. E, bene, allora io a questo punto, ecco, il primo capitolo di questa trasmissione sugli cinque angeli del Papa si conclude qui. E ringraziando Dio di tutto questo aiuto che il Papa ci ha dato, facciamo un piccolo stacco musicale per poi passare alla dimensione delle udienze e delle messe di Santa Marta.
Le lacrime sperate che se mi spasso davanti a te, cadesse sulla tua morte. Ora il cuore tuo è festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mante, sta andando in onda spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco, riflessione a cura di Don Andrea Mardigan, sacerdote e scrittore. Ecco, potete intervenire anche voi dalle case componendo il numero 031 64 60 00, oppure potete anche mandare un sms al 331 79 14 523. O le mail a diretta@radiomater.org. In attesa di un vostro riferimento, di una vostra telefonata, lasciamo ancora la parola a Don Andrea.
Grazie. Allora, ecco, effettivamente, come abbiamo visto, i cinque Angelus, le tre udienze ci danno un dato simile, cioè il Papa è stato capace, dobbiamo riconoscerlo, di cambiare atteggiamento, di cambiare approccio a questo problema nel cambiare dei dati, no? Che è una cosa che uno magari può dire normale, però insomma è interessante, no? E poi lo vedremo anche in altri aspetti più avanti. Allora, le udienze sono state solo tre, una del 26 febbraio, appunto, è ancora nella prima fase, no, di questa notizia, ha fatto semplicemente un appello di poche righe. Alla fine desidero esprimere la mia vicinanza ai malati del coronavirus, operatori sanitari che li curano. È come se sono dei malati, ma insomma ancora non si ha la dimensione della gravità anche delle morti, no, che poi sono arrivate dopo, come pure le autorità civili, quelli che si stanno impegnando per assistere i pazienti e fermare il contagio. Bene, 15 giorni dopo, 11 marzo, riprende il discorso sulle beatitudini che sta facendo nelle udienze di questo tempo, e poi alla fine effettivamente fa un appello un po' più importante. Diceva: in questo momento vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati che hanno il virus e soffrono la malattia, i tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore il personale ospedaliero, i medici, infermieri, volontari. E ringrazio tutti i cristiani che pregano in questo momento, tutti uniti. Grazie di cuore per questo sforzo. Ecco, poi vedete che a un certo punto qui dice: ma non vorrei che questo dolore, questa epidemia tanto forte, ci faccia dimenticare i poveri siriani. Quindi si vede che quel problema, che è gravissimo e che sta nel suo cuore, in quel momento lui temeva che fosse dimenticato. E ovviamente in questi ultimi giorni è così forte il problema nostro che non lo cita più quell'altro, anche se non è che lo dimentica, no? E continua a pregare anche per quello. Non dimentichiamo i fratelli e le sorelle, tanti bambini che stanno soffrendo lì, anche noi adesso non li dimentichiamo e preghiamo per loro, no? E in particolare agli italiani, perché in quel momento ancora era l'Italia il cuore del problema. E vi saluto con affetto, vi incoraggio ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Poi, ecco, l'udienza del 18 marzo, e io penso questo, è una riflessione mia che faccio, no? Cioè, evidentemente dipende anche dal tipo di interventi che il Papa fa, quindi l'Angelus normalmente appunto è per la piazza di Roma, anche se è per tanta gente di tutto il mondo, però l'udienza è più aperta, la cita anche in altre lingue, ha più presente il mondo, quindi in qualche modo è forse meno presente questo problema. Comunque lui alla fine dell'udienza dice, cioè quindi ha presente il mondo, quindi per esempio cita l'iniziativa delle 24 ore per il Signore che cadeva il 20-21 marzo per la confessione in vista della Pasqua, e dice: purtroppo a Roma, in Italia e in altri paesi non si può fare, ma in altre parti del mondo sì. No, per cui vedete che il Papa è ovvio che debba avere presente sempre anche tutto il mondo, in modo particolare in alcuni momenti, per esempio nell'udienza del mercoledì. Comunque alla fine di questa udienza lui fa proprio l'appello dei vescovi italiani, e che hanno chiesto di pregare insieme il rosario. Vi ricordate, no? Quel rosario della sera di San Giuseppe alle ore 21. Io ho letto una comunicazione che diceva che 4 milioni di persone erano collegate con TV 2000. Secondo me potevano essere anche molti di più, poi c'erano anche altre televisioni, per esempio qui in Lombardia erano anche altre che facevano iniziative alla stessa ora di rosario, quindi io penso che tantissimi milioni di persone hanno pregato Maria insieme quel giorno. E conviene che noi ce lo ricordiamo, e sicuramente la Madonna ci ha ascoltato, no? E quindi si rivolge a Maria, Madre di Dio, salute degli infermi, e poi a San Giuseppe, no? Affidandosi per questa problematica. Allora, come vedete, le udienze sono state solo tre in questo periodo, e è un genere di intervento del Papa che deve avere un po' più presente anche tutto il mondo. Le messe di Santa Marta hanno avuto evidentemente una variazione bellissima per noi e molto affettuosa da parte del Papa il 9 marzo, perché io ho sentito dire che appunto il Papa all'inizio, no, non voleva dire la messa da solo con i suoi aiutanti, i suoi segretari, ma avere sempre gente, però allo stesso tempo voleva che fosse una dimensione appunto raccolta. E quindi sapevamo di queste omelie di Santa Marta, alcuni stralci che i giornalisti davano, e insomma erano anche omelie non ben preparate nella sua meditazione del mattino, però non questi testi che siamo abituati, che il Papa quando pronuncia un'omelia la prepara, la rivedono anche in tanti, segretari di Stato e quant'altri, e poi dopo alla fine viene pubblicata. E come dire, con attenzione anche alle cose che si dicono, forse ufficio stampa. Invece queste medie sono più all'impronta e quindi avevano un tono diverso. Però il coronavirus ha portato a saltare tante procedure, tanti timori, tante impostazioni precedenti. Ecco, io ringrazio il Papa di aver cambiato pensiero, no, su questa sua messa, e la messa a disposizione nel momento in cui già erano attive in Italia quelle disposizioni dei vescovi, per cui in obbedienza alle autorità civili non si facevano più le messe come occasioni di trasmettersi il virus. So che all'inizio cioè, tutti hanno sofferto e continuano a soffrire di questo. Ma alcuni hanno un po' protestato, però adesso forse vedendo quanto male è successo col contagio, vabbè, possiamo capire e anche essere grati ai vescovi, essere stati coraggiosi nel dare queste indicazioni, no? Allora il Papa dice: do io la mia messa ai fedeli, no? Attraverso la televisione. E lui, e in queste messe, io ho visto 9 marzo fino a stamattina. E lui ha questo stile che è l'intenzione legata al tempo attuale del problema del coronavirus, la dà all'inizio, cioè la dà all'inizio della messa. Per esempio, il 9 marzo dice: offrirò la messa per gli ammalati di questa epidemia, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano tanto, familiari, anziani che stanno nelle case di riposo, carcerati che sono rinchiusi. Oppure il giorno dopo, 10 marzo, all'inizio della messa, dice: continuiamo a pregare insieme per gli ammalati, gli operatori sanitari, tanta gente che soffre, Preghiamoci anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire, quello che dicevo prima, no? Andare dagli ammalati portando la forza della parola di Dio, dell'Eucaristia. Io in questi giorni ho ricevuto una testimonianza commovente, poi forse presa da Facebook, quindi vabbè, col beneficio poi dell'inventario di un medico straniero che lavora in Italia, 38enne, che dice che guardando, cioè, ha ritrovato la fede in sostanza, no? E anche un po' stando proprio travolto, lui era stato educato un po' in questa fiducia nella scienza medica che risolve tutto, invece è evidente che notano questi medici la fatica, l'impossibilità di aiutare in tanti casi, no? E poi vedendo l'esempio di un sacerdote malato, 75enne, che si era portato dietro la Bibbia e andava a trovare anche gli altri malati, li incoraggiava, come vedeva come i malati si aggrappavano a lui, li prendevano le mani, gli chiedevano, avevano conforto da una sua preghiera, da una sua benedizione. Poi questo sacerdote è morto, però lui diceva: ci siamo ritrovati con alcuni colleghi a pregare il Signore, ci siamo detti abbiamo ritrovato la fede, no? Questo lo dico io un po' per l'esempio di questo, da come il Signore può trarre il bene dal male, e l'esempio di questo sacerdote. L'11 marzo il Papa inizia la messa dicendo: continuiamo a pregare per gli ammalati, e poi in particolare per i carcerati. Forse erano anche i giorni in cui c'erano state queste rivolte nelle carceri, e il Papa giustamente si rende conto che i carcerati soffrono tantissimo, sono lì bloccati e magari non hanno notizie delle famiglie, poi le famiglie sono per loro il contatto appunto con il mondo, e quindi con tanti beni che gli arrivano molto pratici, no? Loro soffrono, dobbiamo essere vicini a loro con la preghiera, perché se ne aiuti, li consoli in questo momento difficile. E poi il 13 marzo mette in particolare l'intenzione per i pastori, che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi, che il Signore dia loro la forza e la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare. E qui adesso ha detto una frase, però sta parlando dei pastori della Chiesa, no? Che poi è stata anche commentata molto in quei giorni: le misure drastiche non sempre sono buone, per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori capacità e discernimento perché provvedano misure che non lasciano da solo il santo popolo fedele di Dio. Quello che è successo in quei giorni è che il giorno prima lui, insieme col cardinale vicario, avevano deciso di chiudere tutte le chiese di Roma, proprio tutte, e invece quel 13 marzo lui ha anticipato con questa frase, e hanno cambiato decisione, hanno deciso di le chiese parrocchiali di lasciarle aperte, perché la gente, sempre rispettando, adesso è sempre passato un altro secolo, siamo al 23, questo è il 13 marzo, quindi le disposizioni sono diventate diverse da parte dell'autorità, però in quel momento diceva le chiese rimangono aperte perché, sempre rispettando le distanze, le mascherine, tutte quelle cose importanti, la gente potesse andare a pregare. Per cui il Papa stesso, nel giro di un giorno, insieme col suo cardinale vicario, così pare che sia stato, no? Dalla lettera che ha scritto poi Monsignor De Donatis a Roma, che ha deciso insieme col Papa di chiudere tutto, e poi il giorno dopo insieme col Papa invece di lasciare aperte le chiese parrocchiali. A me sembra che questo sia un bellissimo esempio. È evidente che è un problema nuovo per tutti, no? È grave, nuovissimo, e quindi ci possono essere delle incertezze, però questa capacità del governante di capire che forse ha sbagliato e tornare indietro mi sembra molto esemplare per tutti, no? Poi per esempio il 14 marzo invece prega in particolare per le famiglie, in particolare per le famiglie con qualche persona con disabilità, perché i centri di accoglienza diurni delle persone con disabilità sono chiusi, le persone rimangono in famiglia, insomma si rende conto che ci sono famiglie che hanno molte difficoltà, perché non perdano la pace in questo momento, riescono a portare avanti tutta la famiglia con fortezza e gioia. E va bene, allora magari facciamo ancora un piccolo stacco e poi dopo concludiamo, anche se il materiale, come vedete, è tanto, perché il Papa ci è stato veramente molto vicino, e non solo lui, tutti i vescovi, no? Sono stati esemplari, sacerdoti. E quindi piccolo stacco musicale. Ecco, allora eravamo arrivati, cioè è bello vedere come il Papa attraverso questa l'intenzione della messa che dà all'inizio, no? Dopo, all'inizio prima della celebrazione, e un po' ha presente tutti, no? Poi in modo particolare magari una categoria di persone. Per esempio il 15 marzo dice: vorrei fare con tutti voi una preghiera speciale per le persone che col loro lavoro garantiscono il funzionamento della società, lavoratori delle farmacie, supermercati, trasporti, poliziotti, no? Perché senz'altro stanno lavorando in momenti difficili. Poi il 16 marzo di nuovo torna sulle famiglie, no? Sempre per gli ammalati, le famiglie, i bambini che non vanno a scuola, i genitori che non possono uscire, forse sono in quarantena, che siano gli aiuti a scoprire nuovi modi, nuove espressioni di amore e di convivenza in questa situazione nuova, no? Occasione bella per ritrovare gli affetti veri con creatività nella famiglia. Quindi questa è la preghiera del 16 marzo. 17 marzo l'intenzione della messa è gli anziani che soffrono in modo speciale, a volte con solitudine interiore molto grande, a volte con tanta paura, perché il Signore gli stia vicino, ai nonni, alle nonne, agli anziani, e dia loro la forza, e loro ci hanno dato la saggezza, la vita e la storia, anche noi siamo vicini a loro con la preghiera. Il 18 marzo, in modo particolare per i defunti, quelli che sono morti a causa del virus, e in modo speciale, dicevo, vorrei che pregassimo per gli operatori sanitari che sono morti in questi giorni, hanno donato la vita nel servizio agli ammalati. Poi il 19 marzo San Giuseppe torna sull'attenzione ai carcerati in momenti di incertezza e di dolore. E poi ecco, il 19 marzo, come dicevo anche prima, c'è stata questa novità della comunione spirituale espressa, una preghiera che mi è sembrata molto bella, che dice così: ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore, contrito che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore, in attesa della felicità della comunione sacramentale voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te, possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte, credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Poi il 20 marzo comincia la messa con una segnalazione particolare, il messaggio, dice: ieri ho ricevuto un messaggio di un sacerdote del Bergamasco che chiede di pregare per i medici di Bergamo, Treviglio, Brescia, Cremona, che stanno al limite del lavoro, stanno dando proprio la propria vita per aiutare gli ammalati, e preghiamo anche per le autorità. Ecco, e quindi in qualche modo, ecco, poi io per una serie di conoscenze, insomma, so chi è questo sacerdote, lo conosco, e anche una persona che, mantenendo l'anonimato, che è medico proprio in quello stesso paese della Bergamasca dove c'è questo prete che ha fatto arrivare al Papa questo messaggio di ringraziamento, voleva, ecco, diceva così in un diario che sta pubblicando sul blog Come Gesù, e sta pubblicando un diario quotidiano di tutto il suo lavoro come medico di base, e diceva quel giorno: durante la giornata però le notizie dure e dilanianti si alternano fortunatamente a quelle che ti scaldano il cuore e ti confortano l'anima. Vengo a sapere che il mio parroco nei giorni scorsi aveva inviato tramite una sua fonte una lettera di ringraziamento al Papa per la vicinanza mostrata alla nostra situazione, e il Pontefice nella messa di Santa Marta di stamane, 20 marzo, senza ovviamente fare noi, lo ha ringraziato. Questa comunione di spirito, questa vicinanza, se c'è in questi momenti, fa davvero la differenza e alza l'asticella del morale davvero di molto, e consente di andare avanti, di dormire meglio questa notte e di ricominciare più forte domattina. Questo diceva questa signora che è medico e che scrive il suo diario di medico che, peraltro, ha addosso la malattia ma riesce a curarsela. Poi, dopodiché, questo è anche stato il giorno in cui il Papa ha accennato come quel punto del catechismo in cui fare un atto di dolore perfetto, chiedere perdono a Dio se non abbiamo la possibilità di confessarci col sacerdote. Il 21 marzo, io qui sono corso via in fretta, però questo è molto bello perché il Papa, vedete, che aiuta i fedeli a fare la comunione spirituale, perché non possono fare la comunione con l'Eucaristia, molti di loro. Poi aiuta i fedeli a chiedere perdonazione ricordandoci il catechismo, quindi non con una cosa nuova, no? Forse non eravamo molto abituati. Allora diceva, tu fai quello che dice il catechismo, è molto chiaro, se non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è tuo padre, digli la verità, Signore ho combinato questo, 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 scusami, chiedigli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore e promettigli, dopo mi confesserò, ma perdonami adesso. E subito tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il catechismo, al perdono di Dio senza avere un sacerdote a portata di mano. Pensateci, è il momento. Questo è il momento giusto, è il momento opportuno. Un atto di dolore ben fatto, così ben fatto vuol dire con molto amore, no? La nostra anima diventerà bianca come la neve. Poi il 21 marzo torna alle famiglie con intenzione che non possono uscire di casa, che hanno un unico orizzonte il balcone, e perché sappiano comunicare tra di loro, i figli, con i genitori, i bambini, per la pace delle famiglie e per la creatività anche. Il 22 marzo, che poi era ieri, che prega per i defunti, per le famiglie che non possono accompagnare i loro cari nel trapasso, ecco, per i defunti e i familiari, e poi anche lì propone anche lì un'altra comunione spirituale. E questa mattina ha pregato, 23 marzo, per le persone che per la pandemia stanno incominciando a sentire problemi economici, perché non possono lavorare e tutto questo ricade sulla famiglia. E poi quello che ho notato stamattina, vedendo la messa del Papa, è che ha aggiunto, non mi pare che l'abbia annunciato, comunque, cioè, una volta terminata la messa, è arrivato un altro sacerdote, ha messo proprio lui, insomma, ha messo il Santissimo nello stensorio e l'ha messo sull'altare, e poi si è seduto a fare 10 minuti di ringraziamento, e così ha permesso che la telecamera inquadrasse questo ostensorio con la particola consacrata, con l'Eucaristia. Io penso, in attenzione a tutte le persone che lo seguivano, che non hanno possibilità di andare in chiesa ad adorare il Santissimo Sacramento, e così gli ha dato la possibilità di adorare il Signore pur con, insomma, la distanza della telecamera, insomma, ecco. E poi alla fine ha dato una benedizione silenziosa su tutti, mi ha colpito perché ha fatto una benedizione proprio i santi tra i segni della croce, a sinistra, a destra, al centro, quindi io ho pensato che in quel momento lui avesse in mente tutto il mondo, Ecco, allora, l'ultimo capitoletto di questo intervento mio di oggi, per capire, per forse semplicemente sintetizzare, no? E anche solo ricordare, ci fa molto bene tutti i gesti e gli interventi con cui il Papa ci è stato vicino e ci è vicino. L'ultimo capitoletto l'ho intitolato un po' decisioni di governo e altri gesti, no? Che il Papa ha fatto in questi giorni. Pensate, allora, ne ha fatti secondo me 10, e non sono pochi, questi è quasi praticamente uno al giorno. Allora, il 12 marzo, l'avevo già detto, aveva deciso col vicario di chiudere le chiese di Roma, il 13 marzo decide di riaprirle. Sono tutti gesti, cioè atti di governo per venire incontro alle necessità nostre. Poi un'altra cosa che ha fatto, ecco, allora, il 15 marzo domenica, e prima avevamo citato l'Angelus che ha fatto, io ascoltavo la trasmissione appunto di TV2000, e poi hanno intervistato, o della Rai, sono mica, comunque poi hanno intervistato Don Marco Pozza, no? Quel sacerdote che è capellano del carcere a Padova e che è molto amico del Papa e che ha scritto l'ha intervistato e ha scritto dei libri con lui, e a un certo punto questo sacerdote giovane, pieno di spontaneità bella, ha fatto un appello al Papa, dice devi fare qualcosa, devi fare qualcosa, facci pregare tutti quanti, mettiti lì in San Pietro, chiedi a tutto il mondo di pregare, e in effetti si vede come questo appello insomma è arrivato. Io ho pensato a questo appello dell'amico, non dell'amico prete, quando l'ho visto che il Papa nel pomeriggio di quella domenica 15 è andato a Santa Maria Maggiore, ha portato dei fiori sull'altare della Madonna, ha chiesto alla Madonna grazie, alla Salus Populi Romani, poi è andato in pellegrinaggio alla chiesa di San Marcellino al Corso, dove c'è un crocifisso che qui si ricorda che fu portato per le strade di Roma e che a cui si attribuisce la guarigione in una di queste famose pesti del passato, e gli ha chiesto la fine della pandemia. Poi un'altra, diciamo, io metto dentro a queste cose che il Papa fa anche appunto atti di governo, cioè, Indubbiamente è arrivata il 15 marzo anche la notizia che il Papa Francesco celebrerà, cioè che la Pasqua, le funzioni della Pasqua saranno senza fedeli, no? Che è una cosa veramente unica forse nella storia della Chiesa, forse in tempi di persecuzione, ma neanche, perché magari si nascondevano, però i fedeli c'erano. Però questa, io mi ricordo, vi accenno che ho letto un commento di Don Mauro Leonardi che ha pubblicato sul suo blog molto interessante, che dice: forse questa situazione assolutamente nuova ci può aiutare a stare vicini a Gesù solo, no? Perché Gesù è con la solitudine dell'ultima cena, la solitudine del tradimento, la solitudine del Getsemani, la solitudine sulla croce, la solitudine, pensate a quel sabato santo, no? E la solitudine di Maria, anche la risurrezione in fondo è avvenuta nella solitudine. Ecco, chiediamo al Signore che ci dia queste grazie attraverso questa decisione che fa per il Vaticano, poi dopo i vescovi dei vari conferenze episcopali diranno quello che dobbiamo fare noi. Poi la penitenzia apostolica, cioè quello del penitenziere, ha fatto un intervento sulle indulgenze. Proprio per il coronavirus, per i malati, per quelli che li curano. È un documento molto bello che permette di ottenere queste ricchezze della Chiesa, no? A quelli che stanno morendo e anche a tutti gli altri, no? Quelli che sono a casa, in modo più facile. È vero che per ottenere queste indulgenze normalmente bisogna pregare per il Papa, confessarsi e comunicarsi entro gli 8 giorni, però queste ultime due condizioni sono trasportate a quando sarà possibile. Intanto l'indulgenza la si può ottenere, no? Come una carezza della Chiesa per noi, no? Dopodiché altre, perlomeno quelle che mi sono ricordato io, magari ci sono anche altre cose che mi sono dimenticato. Un altro gesto bellissimo del Papa, che quasi tutti appunto abbiamo ascoltato, è stato quell'intervento al Rosario del 19 marzo, l'ha introdotto proprio lui. E con delle parole molto, molto belle, dicendo anche che tutti i pastori, appunto, d'Italia stanno dicendo delle cose molto importanti, molto belle a tutti quanti, e poi dice la preghiera del Rosario, la preghiera degli umili, dei santi, che nei suoi misteri con Maria contemplano la vita di Gesù, volto misericordioso del Padre. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere davvero consolati, sentirci avvolti dalla sua presenza d'amore. La verità di questa esperienza si misura nella relazione con gli altri, che in questo momento coincidono con i familiari più stretti. Facciamoci prossimo l'uno dell'altro, esercitando noi per primi la carità, la comprensione, la pazienza e il perdono. Per necessità i nostri spazi possono essere ristretti alle pareti di casa, ma abbiate un cuore più grande, dove l'altro possa sempre trovare disponibilità e accoglienza. Questa sera preghiamo uniti, affidandoci all'intercessione di San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, custode di ogni nostra famiglia. Anche il falegname di Nazareth ha conosciuto la precarietà e l'amarezza, la preoccupazione per il domani, ma ha saputo camminare al buio di certi momenti, lasciandosi guidare sempre, senza riserve, dalla volontà di Dio. E vedete come sono belle queste parole che il Papa rivolge direttamente a San Giuseppe: proteggi, santo custode, questo nostro paese, illumina i responsabili del bene comune, perché sappiano come te prendersi cura delle persone affidate alla loro responsabilità. Dona l'intelligenza della scienza a quanti ricercano i mezzi adeguati per la salute e il bene fisico dei fratelli. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, i medici, gli infermieri che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità, e così via, no? Poi affida la Chiesa e affida tutte le famiglie a San Giuseppe, costruisci l'armonia tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli, preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento, consola chi è più fragile, incoraggia chi vacilla, intercedi per i poveri, con la Vergine Madre supplica il Signore perché liberi il mondo da ogni forma di pandemia. Amen. E dopodiché, dopo questa, ecco, le ultime due, diciamo, decisioni o gesti di vicinanza e di affetto sono quelli che abbiamo già ricordato e che avverranno, sono semplicemente stati decisi e che avverranno appunto il 25 marzo con quella preghiera ecumenica del Padre Nostro, e poi il 27 marzo dal Sagrato di San Pietro. Per cui io, ecco, ho concluso, come dire, quello che vi volevo dire questa sera. Abbiamo dovuto correre un po' perché sono tante cose che il Papa ha fatto, no? Quindi abbiamo ricordato gli Angelus, le udienze, le messe di Santa Marta che continueranno. E poi tutti i gesti e le decisioni che il Papa ha preso per starci vicino. In questi giorni lo ringraziamo tanto e preghiamo molto per lui e per le sue intenzioni molto uniti. Ecco, allora a questo punto io ringrazio voi che mi avete ascoltato, ringrazio e prego per voi, vi do la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti voi, su tutte le vostre famiglie. In particolare sui malati, in particolare su chi ha avuto dei lutti in questo tempo, in particolare su chi sta lavorando tanto perché, oppure non lavorando e soffrendo l'assenza di lavoro in questo tempo, insomma, per tutte le persone per cui il Papa stesso ci ha invitato a pregare, per questo io vi do la benedizione del Signore che rimanga con voi sempre.